Ok, prendiamo il profeta Giona, il libro del profeta Giona, questo simpaticone meraviglioso che non so se era sposato, ma se era sposato qualche problemino a sua moglie lo dava sicuramente. Profeta Giona, capitolo 1, versetto 1, l'avete trovato? Eh? Giona è alla lettera G, ragazzi.
Giona è nelle pagine gialle. Le pagine gialle si è data, e nelle pagine gialle si è da tanto che avete la Bibbia. Le pagine saranno diventate gialle.
Giona 1, 1.
Impariamo a memoria, sono tutti libri.
E la parola dell'Eterno fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, dicendo: alzati, va a Ninive, la grande città, e predica contro di lei, perché la loro malvagità è salita davanti a me. Ma Giona si levò per fuggire a Tarshish, lontano dalla presenza dell'Eterno. Così scese a Giaffa, dove trovò una nave che andava a Tarshish. Quanti sanno dove è Tarshish? Spagna.
Ah, Spagna.
Lontano dalla presenza, e pagò il prezzo stabilito, si imbarcò per andare con loro a Tarshish, lontano dalla presenza dell'Eterno. Quanti conoscono il libro di Giona? Lo conoscete, sapete, sì. Ma quindi non entriamo molto in particolare. Giona ricevette una parola da parte di Dio di andare a predicare contro la città di Ninive. Ora, quando noi leggiamo, comprendiamo anche questi aspetti letterari. Vedi, Dio vuole che noi predichiamo contro le persone. Non è così, perché è semplicemente una questione poetica di scrittura. E infatti dopo comprendiamo cosa ci vuole dire. Cosa fa Giona? Giona invece scende a Giaffa, che è nella costa, vicino Tel Aviv, prende una nave, paga il prezzo stabilito e se ne va direttamente nella direzione opposta. Qui c'è Giona, Dio gli dice di andare a Ninive, che è nella zona della Babilonia. Giona va da questo lato, si prende una nave e va verso Tarshish. È esattamente all'opposto. Proprio anche geograficamente. Tu mi dici di andare ad est, io vado ad ovest. Tu vuoi che io vada ad andare a predicare gratuitamente a quei tizi? Io pago per fare esattamente l'opposto. Paga il prezzo stabilito della nave per andarsene lontano dalla presenza dell'Eterno. Non puoi andare lontano da Dio. Salmo 139, se salgo in cielo tu sei là. Se scendo fino all'Ades tu sei pure là. Se vado in fondo al mare sei pure là. Se vado in sopra la montagna tu sei là, insomma. Ma sei in tutti i posti, beh, il resto è Dio, quindi voglio dire, ci sta pure, no? Dio dovrebbe essere onnipresente, quindi ovunque tu andrai non potrai mai scappare da Dio. Ecco, dice, cercava di scappare lontano dalla presenza dell'Eterno. Anche questa è una forma letteraria, chiaramente, non è reale, no? Ma cosa significa? Lui stava dicendo di no a Dio. Perché? Perché Ninive era la città che faceva parte dei Babiloni. Ora, noi sappiamo che i babilonesi hanno fatto molto male agli israeliti. C'è sempre stato un problema tra queste città. E Ninive, che era una grande città, molto ricca, aveva un'immagine molto particolare in Israele. Era proprio come, ad esempio, come per dire, per i milanisti, la Juve. È come per dire come se tu vuoi dire a un evangelico pentecostale di vecchio stampo di andare a predicare, che ne so, ai cattolici di vecchio stampo, no? C'è una contesa continua e costante.
Avreste sandali direttamente.
E allora praticamente Giona che fa? Giona dice assolutamente no. Perché? Perché dice no? Lui non dice no perché non vuole andare a predicare il Vangelo a Ninive. Lui non ci vuole andare per un altro motivo che ora andremo a vedere. Perché sappiamo la storia, lui prende la nave, c'è stato il maltempo, la tempesta, eccetera, eccetera. Tira una sorte, cade su Giona. Ah, ma che ci fai tu qua? Chi sei? No, io sto scappando dall'Eterno, ecco perché questa tempesta è a causa mia. No? Quindi lo prendono e dice, voi vi salverete soltanto se mi buttate a mare. Lo prendono, giustamente, per salvarsi lo buttano a mare. Quindi paghi per morire addirittura. Viene buttato a mare e c'è questo grande pesce che lo inghiottisce. Dopo 3 giorni dentro la pancia del pesce, i succhi gastrici già stavano. Lui capisce che sta per, se è entrato da una parte, sta per uscire da un'altra.
Che schifo.
Nel mezzo dei succhi gastrici, lui si arrende a Dio. E dice, ok, vado. Cosa succede? Al grande pesce gli viene un senso di vomito e dice la Bibbia, qua al versetto 11, capitolo 2, versetto 11, allora l'Eterno parlò al pesce e il pesce vomitò Giona sull'asciutto. Non sappiamo com'è possibile, ma se pare, tipo, l'idea sarebbe di una balena che si spiaggia, cioè che arriva proprio arriva e vomita Giona sull'asciutto, ok? Giona riesce, grazie a Dio, esce dallo stesso luogo dal quale è entrato. Meno male. Cosa succede? Capitolo 3, attenzione qua. La parola dell'Eterno fu rivolta a Giona per la seconda volta, dicendo, alzati, vai a Ninive, la grande città, e proclama ad essa il messaggio che io ti comando. Così Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola dell'Eterno. Ora Ninive era una città molto grande davanti a Dio, di 3 giornate di cammino. Si parla di 120.000 abitanti, quindi è enorme. Giona cominciò ad inoltrarsi nella città per il cammino di una giornata, predicando, diceva, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Allora i niniviti cosa fecero? Credettero a Dio, proclamarono un digiuno e si vestirono di sacco, dal più grande al più piccolo. Quando la notizia giunse al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco, si mise a sedere sulla cenere. Per decreto del re e dei suoi grandi fece quindi proclamare e divulgare a Ninive un ordine che diceva, uomini e bestie, armenti e greggi, non assaggino nulla, non mangino cibo e non bevano acqua, ma uomini e bestie si coprano di sacco e gridino a Dio con forza, ognuno si converta dalla sua via malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà se Dio non si volga, non si penta e metta da parte la sua ira ardente, così noi non periamo. Quando Dio vide che ciò che facevano, cioè che si convertivano dalla loro via malvagia, Dio si pentì del male che aveva detto di far loro e non lo fece. Possiamo entrare nell'aspetto letterario o poetico, perché quello che è scritto non rispecchia Dio, perché Dio non si pente. Ok? Questo è un aspetto, è una costruzione poetica e letteraria di quel tempo. Poi entreremo magari in questo dopo. Questo è un modo come l'uomo sta vedendo Dio, non come Dio si sta rivelando. Ok? Certo. Dio non si pente e Dio non manda il male. Infatti, vediamo quello che succede. capitolo 4, versetto 1. Ma questo dispiacque molto a Giona. Che si adirò. Così egli pregò l'Eterno dicendo: oh Eterno, non era forse per questo che dicevo quando ero ancora nel mio paese? Per questo sono fuggito in precedenza a Tarshish. Perché? Lo sapevo che sei un Dio misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e grande in benignità, e che ti penti del male minacciato. Ora ti prego, Eterno, toglimi la vita, perché per me è meglio morire che vivere. Ti immagini? Questo Giona, predicatore dell'Eterno, che si arrabbia con Dio perché Dio non ha distrutto quella città sporca, quei malvagi, quei peccatori, quei sudici pagani, quegli schifosi. Forse molti di loro sono pure posseduti, gli sta bene. Immaginate un attimo a Giona che grida a Dio e gli dice: lo sapevo che eri misericordioso, per questo non volevo venire, per questo non volevo predicare, perché io sapevo che nel momento in cui avessi predicato, nel momento in cui avrei predicato, io sapevo che tu avresti salvato. Non è incredibile? Giona che si arrabbia con Dio perché è buono. Sei tu colui che deve venire o noi dobbiamo aspettare un altro? Io mi aspettavo che tu facessi scendere il fuoco dal cielo e invece parli di fiumi di acqua viva. Io pensavo che tu eri una scure posta alla radice degli alberi e tu invece predichi sulla parabola. Vi ricordate Gesù predica sulla parabola del fico sterile?
Sì.
La parabola di quello che dice: vede l'uomo, il proprietario che arriva nel suo giardino, vede questo fico che non dà frutto e dice, chiama l'agricoltore e gli dice: dai, leviamolo perché prende il posto di altri alberi. E l'agricoltore gli dice: no, dammi un altro anno di tempo, lascia che io lo scalzi e gli metta il concime, diamogli un'altra opportunità, poi se non fa frutto lo taglierà, ma se fa frutto avrai guadagnato un albero. Giovanni Battista non riusciva a capire come Gesù era così misericordioso. Giona, vediamo qui, che non era un profeta chiaramente, ma era, lo possiamo definire, un vero evangelista dell'Antico Testamento, comincia a predicare e tutta la città comincia a convertirsi. Ma finisce qua? Non finisce qua. Versetto 4. L'Eterno gli disse: ti pare giusto adirarti così? Allora Giona uscì dalla città e si mise a sedere a destra della città. Là si fece una capanna, vi sedette sotto all'ombra per poter vedere ciò che sarebbe successo alla città. Che lui in un modo o in un altro, come se si aspettasse che la città da un momento all'altro doveva essere distrutta. Fuoco, fiamme, fulmini, zolfo, e dal cielo tipo Sodoma e Gomorra, no? Distruzione, tutto al suolo. Allora l'Eterno Dio preparò una pianta che crebbe al di sopra di Giona per fare ombra al suo capo e liberarlo dal suo male. E Giona provò una grandissima gioia per quella pianta, ma neanche ringraziò Dio per quella pianta. Allo spuntare dell'alba del giorno seguente, Dio preparò un verme che colpì la pianta e questa si seccò. Quando si levò il sole, Dio procurò un afoso vento orientale, il sole picchiò sul capo di Giona, che si sentì venire meno, ci cava la pressione, e chiese di morire dicendo: per me è meglio morire che vivere. Insomma, Chiso si lamentava sempre, va? E Dio disse a Giona: ti pare giusto adirarti così per la pianta? Ed egli rispose: sì, è giusto per me adirarmi per la, fino alla morte. E l'Eterno gli spiega una parabola. Versetto 10, gli ultimi due versi. Siamo nella Bibbia, libro di Giona, capitolo 4. Capitolo 4 di Giona.
Scusate.
Versetto 10. E l'Eterno disse: tu hai avuto compassione per la pianta per cui non hai faticato, né hai fatto crescere, che in una notte è cresciuta e in una notte è morta. E non dovrei io avere compassione di Ninive, la grande città nella quale ci sono 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra, è una grande quantità di bestiame. Guardate, questa parte finale è quello che descrive maggiormente, più di qualunque altra cosa, il cuore di Dio per le persone. Siamo fuori da Israele, non siamo all'interno del popolo di Dio. Questo passaggio è profetico di quello che sarebbe poi successo con Gesù, che il Vangelo sarebbe arrivato alle nazioni, a tutte le nazioni del mondo. Tu hai avuto compassione per una pianta che in un giorno è cresciuta, in una notte è morta, dove non hai né seminato, né piantato, né abbeverato, né niente, non hai fatto niente. E non dovevo io avere compassione per 120.000 persone, ignoranti, che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra, che stavano morendo e che avevano bisogno di qualcuno che gli predicasse la verità. Giona si arrabbia con Dio perché è misericordioso, si arrabbia con Dio perché è pieno di benignità, si arrabbia con Dio e dice: lo sapevo che eri troppo buono, non gliela devi fare passare tutte quante a questi babilonesi, sono nostri nemici. Dio dice: io non vedo nemici, io vedo persone. Io non vedo nemici, io vedo persone da salvare, vedo persone ignoranti che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra. E una delle cose straordinarie che vediamo è perché Dio l'ha chiesto a una persona che era contraria. Non poteva scegliere qualcuno che era ben disposto e che diceva: eccomi, manda me. Perché scegliono? Perché Dio a volte vuole servirsi di persone che sono riluttanti. Perché in un modo o in un altro Dio sta salvando quel popolo che vuole raggiungere e Dio sta salvando anche la persona di cui si sta usando. Perché Giona è stato guarito dentro di sé. Giona è stato cambiato, Giona ha compreso qual è il cuore di Dio nei confronti delle persone. Per Dio non esistono nemici, esistono persone. Dio ha tanto amato il mondo. Lo ha sempre amato e sempre lo amerà. Amen.
Amen.
E voglio concludere in questo modo. In che ore sono? 12:10, ancora qualche minuto. Galati, capitolo 1. Versetto 6. Paolo dice: mi meraviglio che da colui che vi ha chiamato mediante la grazia di Cristo passiate così presto ad un altro Vangelo, il quale non è un altro Vangelo, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire il Vangelo di Cristo. Oggi il Vangelo di Cristo nella Chiesa è pervertito ed adulterato. Perché? Perché la grazia è grazia, non la puoi mescolare con altre cose. Guardate al capitolo 3. Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto crocifisso. Questo desidero solo sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito Santo mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Siete così insensati che, avendo cominciato nello spirito, vorreste finire nella carne. Avete sofferto tante cose in vano, seppure è stato veramente in vano. Colui che vi dispensa lo spirito e opera tra voi potenti operazioni, lo fa mediante le opere della legge o mediante la predicazione della fede? Chiaramente una domanda retorica, sappiamo la risposta. Così Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Paolo parla di un Vangelo pervertito, cioè dove la grazia viene mescolata alla legge, e crea questo adulterio spirituale, questa perversione spirituale. La perversione di cui parla la Bibbia non ha niente a che fare con il sesso, ha a che fare con il mescolare il cuore di Dio con una mentalità legalista. Mescolare la grazia di Dio con le opere. La grazia è grazia, non la puoi mischiare con altro. È come acqua e olio, non si mescoleranno mai. La grazia non la puoi mischiare insieme alle opere della legge. Sì, la salvezza è per grazia, ma io l'altro giorno parlavo con un pastore dove sono stato, dove mi hanno invitato, alla fine della riunione mi ha detto: io non sono d'accordo con te, mi ha detto, perché sì, la grazia è grazia, ma devi dare la decima. La grazia è grazia, però devi prendere la cena del Signore, se no non puoi avere comunione con Cristo. Ho detto: scusami, ma ieri eravamo, oggi è domenica, siamo stati in comunione, perché non hai fatto la cena del Signore? Vabbè, Dio ci lascia liberi, non è che ci dice di farlo ogni giorno. Allora non è una dottrina fondamentale. Se dobbiamo fare la cena del Signore per avere comunione con Cristo, dovremmo sempre stare a mangiare pane e a bere vivo, quindi saremmo 150 kg e sempre ubriachi. Più mangio pane, più bevo vino, più ho comunione con Cristo, ma più mi faccio grasso e più mi faccio ubriaco. Ma che significato ha? No, se non fai parte di una comunità locale, questo ti crea dei problemi spirituali, c'è il rischio che ti viene qualche demone nella tua vita. Ma Dio mio, ma di che cosa stiamo parlando? Non puoi mescolare la grazia. Vedete, c'è sempre questo concetto. Sono queste due linee di pensiero continuamente che si scontrano. Continuamente. Devi fare qualcosa per essere qualcuno. Mentre la Bibbia dice esattamente il contrario. Tu sei qualcuno, quindi puoi fare qualcosa. E ci sarà sempre qualcuno che dirà: se non fai questo, se non fai questo, se non fai questo, se non fai questo, non puoi avere comunione con Dio, non puoi essere un buon figlio di Dio, non puoi essere di testimonianza. Se non fai questo, non puoi diventare questo. La nostra identità non è basata su quello che facciamo. La nostra identità è un dono, un regalo che ci è stato dato da Cristo. È come dire ai miei figli: se tu non ti comporti bene, non sei mio figlio. No, fino a prova contraria sei mio figlio perché io ti ho voluto primo. Non sei tu che sei voluto venire al mondo, sono io che ti ho voluto primo. Quindi tu sei perché io l'ho voluto. Quindi, dato che sei mio figlio, io voglio farti sentire amato, voglio farti sentire accettato e voglio che tu sappia che tu sei la luce dei miei occhi, sei il mio orgoglio come padre e che io mi rallegro nel tuo successo. E se sbaglierai, so che sbaglierai, non preoccuparti, questo fa parte della vita. Ma tu non, niente e mai niente potrà impedirti di cambiare natura. Qualunque cosa tu farai, tu sarai sempre mio figlio. Io ti ho voluto, io ti amo e ti amerò per sempre. Noi non facciamo le cose per diventare qualcuno, ma perché siamo qualcuno. Noi possiamo fare ogni cosa in colui che ci fruttifica. Amen. Amen. Non dobbiamo mai mescolare la grazia e grazia, come diceva Melo alcune volte, la grazia palesa il cuore, la grazia fa vedere l'attitudine che c'è nel cuore, la grazia rende nervosi i religiosi, perché i religiosi cercheranno sempre di mettere un peso sopra la tua vita. Devi fare questo, devi fare questo, devi fare. E noi il pastore mi diceva: noi dobbiamo predicare contro il peccato. Ho detto: Gesù non l'ha mai fatto. Gesù non l'ha mai fatto. Eppure è stato l'uomo che ha avuto più successo di chiunque altro. Gesù non predicava mai contro il peccato, Gesù conquistava il cuore delle persone. Gesù non diceva mai ai peccatori smettete di peccare, Gesù stava con i peccatori perché voleva che i peccatori si innamorassero della grazia di Dio. E quando le persone si innamorano della grazia di Dio, lo smettere di fare determinate cose diventa naturale. Come dice Mirko Boniolo, la santità e la consacrazione non è un requisito da portare a Dio per farsi benedire. Portami la tua santità, così io ti potrò benedire. No, la mia santità è un frutto naturale. Siete mai passati vicino a un albero? Avete sentito quell'albero che dice, devo portare frutto, devo portare frutto, devo portare frutto. Mi devo sforzare per portare frutto. Avete mai sentito un albero fare così? Eh? Perché? Perché il frutto è la cosa più naturale. Io non vedo, non ho bisogno di vedere il frutto. Non ho bisogno di vedere il frutto per sapere che tipo di albero è. Non ho bisogno di vedere il frutto per sapere che tipo di albero è. Perché il frutto non serve al contadino per sapere la natura dell'albero. Se io pianto un albero, non ho bisogno del frutto per sapere che tipo di albero è. Vero o no? Perché io so che albero ho piantato. I frutti non servono a me, servono agli altri. I frutti non servono a Dio, servono agli uomini. Dio non ha bisogno dei tuoi frutti per sapere di che natura sei, perché lui sa chi sei. Gli altri diranno, è un albero porta frutto, un albero non porta tanto frutto, no, è molto piccolo, è molto grande, è bello, non è bello, ma chi se ne frega? Noi non viviamo dei giudizi degli altri, noi viviamo di quello che ci dice il nostro padre. Amen.
Amen.
Alleluia. Quindi noi dobbiamo essere sicuri della nostra natura, perché se noi gestiamo il nostro rapporto con Dio sulla base di quello che facciamo, sulla base dei frutti che portiamo, noi andiamo in crisi. O ci saranno volte in cui ci sentiremo migliori di altri, o ci saranno volte in cui ci sentiremo peggiori degli altri. Ma la nostra natura non dipende dal frutto che portiamo. Noi siamo alberi. Punto. Ed è Dio che ci ha piantati. Il frutto è la cosa più naturale che noi possiamo portare. Non è la gara a chi porta più frutto. Comprendete quello di cui sto parlando? La grazia non la puoi mischiare con altro, non la puoi mischiare con niente, perché la grazia non è un insegnamento, una dottrina, la grazia è la persona stessa di Gesù. Gesù non si mischia con nessuno. Gesù è Gesù, punto e basta. Amen. Ok, ringraziamo Dio, dai, preghiamo. Grazie Padre, grazie per questo tempo insieme, grazie per questo tempo con la tua parola, nel nome di Gesù. Voglio pregare affinché, chiederti Padre, affinché queste parole possano rimanere nel cuore, possano crescere dentro di noi e portare tanto frutto. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Amen. E amen.